I giochi dell'armonia presenta
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati come sempre al nostro appuntamento del mercoledì con l'attività di Papa Francesco. Cercheremo di vedere insieme quali sono stati gli appuntamenti principali. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale, ma poco prima dell'udienza generale il Papa ha ricevuto nella Domus Sancte Marte un gruppo di detenuti di Pisa e Pianosa, un incontro molto particolare e molto suggestivo. Torniamo allora in piazza San Pietro, dove tra l'altro il Papa ha voluto fare un appello particolare per l'Ucraina, dove sappiamo si stanno svolgendo grandissimi disordini e ci sono diversi morti. Ascoltiamo le parole del Papa.
Con l'animo preoccupato seguo quanto in questi giorni sta accadendo a Kiev. Assicuro la mia vicinanza al popolo ucraino e prego per le vittime delle violenze, per i loro familiari e per i feriti. Invito tutte le parti a cessare ogni azione violenta e a cercare la concordia e la pace nel paese.
Il Papa quest'oggi ha ripreso la catechesi sui sacramenti, ha proseguito parlando della confessione in particolare e ha detto naturalmente non ci si può confessare da soli, ma c'è bisogno del sacerdote e della Chiesa. Ascoltiamo la catechesi del Papa.
Attraverso i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il battesimo, la confirmazione e l'Eucaristia, l'uomo riceve la vita nuova in Cristo. Ora tutti lo sappiamo. Portiamo questa vita in vasi di creta. Siamo ancora sottomessi alla tentazione, alla sofferenza, alla morte e a causa del peccato possiamo persino perdere la nuova vita. Per questo il Signore Gesù ha voluto che la Chiesa continui la sua opera di salvezza anche verso le proprie membra, in particolare con il sacramento della riconciliazione e quello dell'unzione degli infermi, che possono essere uniti sotto il nome di sacramento di guarigione. Sacramento della riconciliazione è un sacramento di guarigione. Quando io vado a confessarmi è per guarirmi, guarirmi l'anima, guarirmi il cuore di qualcosa che ho fatto che non sta bene. L'icona biblica che li esprime al meglio nel loro profondo legame è l'episodio del perdono e della guarigione del paralitico, dove il Signore Gesù si rivela allo stesso tempo medico delle anime e dei corpi. Sacramento della penitenza, della riconciliazione, anche noi lo chiamiamo della confessione, scaturisce direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la stessa sera di Pasqua, il Signore apparve ai discepoli chiusi nel cenacolo e dopo aver rivolto loro il saluto pace a voi, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Questo passo ci svela la dinamica più profonda che è contenuta in questo sacramento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire io mi perdono i peccati. Il perdono si chiede a un altro. E nella confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo che ci ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto. In secondo luogo ci ricorda che solo se ci lasciamo riconciliare nel Signore Gesù col Padre e coi fratelli possiamo essere veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel cuore quando andiamo a confessarci e con un peso nell'anima, un po' di tristezza. E quando sentiamo il perdono di Gesù, siamo in pace, con quella pace dell'alma tanto bella, che soltanto Gesù può dare, soltanto Lui. Nel tempo, la celebrazione di questo sacramento è passata da una forma pubblica, perché all'inizio si faceva pubblicamente, è passata di questa forma pubblica a quella personale, quella forma riservata della confessione. Questo però non deve far perdere la matrice ecclesiale che costituisce il contesto vitale. Infatti è la comunità cristiana il luogo in cui si rende presente lo Spirito, il quale rinnova i cuori dell'amore di Dio e fa di tutti i fratelli una sola cosa in Cristo Gesù. Ecco allora perché non basta chiedere perdono al Signore nella propria mente e nel proprio cuore, ma è necessario confessare umilmente e fiduciosamente i propri peccati al ministro della Chiesa. Nella celebrazione di questo sacramento, il Signore non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità che si riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che ascolta commossa il suo pentimento, che si riconcilia con Lui, che lo rincuora e lo accompagna nel cammino di conversione e maturazione umana e cristiana. Qualcuno può dire, io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire a Dio, perdonami, e dire i tuoi peccati, ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa. E per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacerdote. Padre, io mi vergogno. E anche la vergogna è buona, è salute avere un po' di vergogna, perché vergognarsi è saludabile. Perché quando una persona non ha vergogna, nel mio paese diciamo che è un senza vergogna, un sinvergüenza, un senza vergogna. Ma la vergogna anche fa bene perché ci fa più umili. E il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa confessione e in nome di Dio perdona. Anche da dal punto di vista umano, per sfogarsi, è buono parlare col fratello e dire al sacerdote queste cose che sono tanto pesanti nel mio cuore, e uno sente che si sfoga davanti a Dio, con la Chiesa, col fratello. Ma non avere paura della confessione. Uno, quando è nella coda per confessarsi, ma sente tutte queste cose, anche la vergogna, ma poi quando finisce la confessione esce libero, è grande, bello, perdonato, bianco, felice. E questo è il bello della confessione. Io vorrei domandarvi, ma non dirlo a voce alta, ognuno si risponde nel suo cuore. Quando è stata la ultima volta che ti sei confessato? E ti sei confessata, ognuno pensi. Due giorni, due settimane, due anni, 20 anni, 40 anni, ma ognuno faccia il conto. Ma ognuno si dica, quando è stata l'ultima volta che io mi sono confessato? E se è passato tanto tempo, non perdere un giorno di più, vai avanti, che il sacerdote sarà buono. E Gesù lì, e Gesù è più buono che i preti, e Gesù ti riceve con tanto amore. Sei coraggioso e avanti alla confessione. Cari amici, celebrare il sacramento della riconciliazione significa essere avvolti in un abbraccio caloroso, e l'abbraccio della infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella, bella parabola del figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi dell'eredità, ha sprecato tutti i soldi, e poi quando non aveva niente è deciso di tornare a casa, ma non come figlio ma come servo. Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna. E la sorpresa è stata che quando incominciò a parlare, a chiedere perdono, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e fa festa. Ma io vi dico, ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa. Andiamo avanti su questa strada. Che il Signore vi benedica.
Grande festa, appunto, per Papa Francesco domenica pomeriggio nella parrocchia di San Tommaso Apostolo all'Infernetto, quasi ad Ostia, nelle vicinanze di Roma, una parrocchia romana, quindi, che ha accolto il Vicario di Cristo in una grande festa. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Il primo saluto del Papa è andato ai bambini di San Tommaso Apostolo. Il Santo Padre ha consegnato ai piccoli parrocchiani una ricetta infallibile per iniziare un cammino di fede fecondo.
Io vi dirò un segreto per amare Gesù. Sentite bene. Per amare Gesù bisogna lasciarsi amare da Lui. Avete capito? È Lui chi fa il lavoro, non noi. Lui ci ama primo.
E i piccoli, porgendo affettuosamente e simpaticamente la mano al Papa, sei nostro amico, battiamo il 5. Poi l'incontro con i battezzati negli ultimi mesi e i genitori, gli anziani, gli ammalati, i sacerdoti e l'associazione delle famiglie con figli disabili. Quindi, prima della Santa Messa, la confessione ad alcuni penitenti. Clima di intenso raccoglimento nella celebrazione eucaristica, parlando a braccio nell'omelia il Santo Padre, prendendo spunto dal Vangelo domenicale di Matteo, ha evidenziato come i rapporti interpersonali, soprattutto nell'ambiente ristretto del quartiere, debbano essere ispirati al criterio della sincerità e della verità, una verità che viene direttamente dal nostro cuore.
Credo che ti farà bene oggi pensare non se la mia anima è pulita o sporca, ma pensare cosa c'è nel mio cuore, cosa ho dentro, dirci la verità noi stessi.
Ma non basta un generico interrogarsi, sottolinea il Papa. Occorre chiedere profondamente al proprio cuore per scoprirne i reali sentimenti.
C'è amore? C'è odio? C'è un atteggiamento di perdono per quelli che mi hanno offeso? O c'è un atteggiamento di vendetta? Dobbiamo domandarci cosa c'è dentro. Perché questo che è dentro viene fuori e fa il male, se è malo. E se è buono, viene fuori e fa il bene.
Ed è un percorso non facile, dice il Santo Padre, per fare il quale occorre preghiera e l'intervento del Signore.
Chiedere sempre questa grazia, conoscere che succede nel mio cuore, per fare sempre la scelta giusta, la scelta del bene. Ricordando che quello che sporca la nostra vita è quello cattivo che esce dal nostro cuore. Che il Signore ci aiuti.
Al termine della messa, il saluto e il ringraziamento al Papa di Don Antonio Delrico, parroco di San Tommaso, quarta parrocchia visitata da Papa Francesco nel suo pontificato. Una realtà nata 50 anni fa tra la capitale e il Mar Tirreno e che oggi abbraccia una popolazione di 25.000 persone. Appena un anno fa la dedicazione del nuovo edificio, punto di riferimento di un quartiere dal nome curioso, Infernetto, ma senza nessun riferimento al maligno, ma solo perché nella zona, in passato, prima dell'urbanizzazione, erano in funzione numerose carbonaie. Negli occhi di tutti, al termine dell'incontro con Papa Francesco, parole, concetti, emozioni sui quali continuare a meditare ed edificare il proprio essere cristiani.
Appuntamento domenicale a mezzogiorno in piazza San Pietro per la recita della preghiera dell'Angelus, naturalmente a guidarla il Papa, e che ancora una volta ha parlato, commentando il Vangelo, della pericolosità delle chiacchiere, anche la lingua uccide. Ascoltiamo il Papa.
Riconciliamoci con i nostri fratelli prima di manifestare la devozione al Signore nella preghiera. È l'esortazione di Papa Francesco all'Angelus. Riflettendo sul discorso della montagna, il Pontefice ha ricordato che Gesù vuole portare alla loro pienezza i comandamenti che il Signore ci ha dato per mezzo di Mosè. Quindi si è soffermato sul quinto comandamento del Decalogo: non uccidere.
Gesù ci ricorda che anche le parole possono uccidere. Pertanto non solo non bisogna attentare alla vita del prossimo, ma neppure riversare su di lui il veleno dell'ira e colpirlo con la calunnia.
La raccomandazione del Santo Padre è stata allora non sparlare, niente chiacchiere, perché anch'esse possono uccidere, uccidono la fama delle persone e, ha concluso, riempiono il nostro cuore di amarezza.
Nel giorno dedicato alla festa di San Valentino, il martire di Terni, vescovo di Terni, il Papa ha voluto fare un incontro molto particolare, quello cioè con i fidanzati, con tutti coloro che si stanno preparando al matrimonio. Una grande festa in piazza San Pietro. Giada Aquilino.
Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano. È un suggerimento per la preghiera quello che Papa Francesco ha voluto dare ai fidanzati di tutto il mondo, ispirandosi al Padre Nostro. Rispondendo alle domande di tre coppie, il Pontefice ha fatto un quadro della società contemporanea. Tante persone, ha detto, hanno paura di fare scelte definitive per tutta la vita. Sembra impossibile. Oggi, ha aggiunto, tutto cambia rapidamente, niente dura a lungo. Eppure, ha spiegato il Papa nel suo primo incontro ufficiale coi fidanzati, l'amore è una relazione, è una realtà che si costruisce come una casa.
Vi state preparando a costruire questa casa per vivere insieme per sempre. Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell'amore vero, l'amore che viene da Dio.
Di fronte alla paura del per sempre, la cura giorno dopo giorno è quella di affidarsi al Signore Gesù in una vita che diventa un cammino spirituale quotidiano, perché, ha spiegato il Papa, il per sempre non è solo una questione di durata.
Un matrimonio non è riuscito solo se dura, ma è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi cristiani.
Rifacendosi al miracolo delle nozze di Cana, il Santo Padre ha ricordato ai fidanzati che il Signore può moltiplicare il loro amore e donarlo fresco e buono ogni giorno. In questo cammino vanno osservate delle regole, permesso, grazie e scusa. In particolare, ha invitato i futuri sposi a non finire mai la giornata senza fare la pace. Il matrimonio, ha concluso, è un lavoro artigianale per crescere anche in umanità, come uomo e come donna.
Tra i vari incontri della settimana per Papa Francesco, l'udienza con il presidente di Cipro e anche l'incontro per i vescovi cechi in visita ad Limina. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Periferie, che vuol dire ovunque, perché periferia per Papa Francesco è ovunque Cristo non sia conosciuto, sia osteggiato, considerato con indifferenza. Per questo, dal punto di vista dello slancio missionario, il discorso consegnato ai presuli ciechi include, non potrebbe essere altrimenti, tutti i settori della vita sociale. Ai pastori che oggi curano un gregge non troppo tempo fa oppresso dai totalitarismi, il Papa chiede impegno per l'educazione religiosa e una presenza qualificata nel mondo della scuola, perché oggi a soffocare afferma sono secolarismo e relativismo. Un impegno che riguarda certamente il clero, ma l'appello di Papa Francesco abbraccia in particolare i laici. Ognuno, nel proprio ruolo, soggiunge il Papa, è chiamato a dare un generoso apporto affinché la buona novella sia annunciata in ogni ambiente, anche quello più ostile o lontano dalla Chiesa, affinché l'annuncio possa raggiungere le periferie, le diverse categorie di persone, specialmente i più deboli e i più poveri di speranza, come gli anziani e i malati. Lo sguardo di Papa Francesco si sposta poi all'interno della Chiesa. Le comunità cristiane esorta siano sempre luoghi di accoglienza, di confronto aperto e pacato, siano operatrici della cultura dell'incontro. E accanto alla promozione di una capillare pastorale vocazionale, Papa Francesco conclude con una osservazione tanto pratica quanto in linea con la sua volontà di rinnovamento interno delle strutture ecclesiali. Nel campo economico, indica, è necessario sviluppare un sistema il quale, tenendo conto che i mezzi materiali sono destinati esclusivamente alla missione spirituale della Chiesa, garantisca ad ogni realtà ecclesiale il necessario e la libertà per l'attività pastorale. Occorre vigilare attentamente, conclude Papa Francesco, affinché i beni ecclesiastici siano amministrati con oculatezza e trasparenza, siano tutelati e preservati, anche con l'aiuto di laici fidati e competenti.
In udienza dal Papa, la Congregazione per l'Educazione Cattolica riunita in plenaria nei giorni scorsi. Una occasione per il Papa di parlare della sfida educativa. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Un grande cantiere aperto, una delle sfide più importanti della Chiesa. Papa Francesco ha sintetizzato così la centralità dell'educazione, al tempo stesso ha affermato che gli attuali profondi cambiamenti domandano agli educatori di confrontarsi e dialogare con una fedeltà coraggiosa e innovativa che sappia far incontrare l'identità cattolica con le diverse anime della società multiculturale. Il secondo aspetto evidenziato è stata la preparazione qualificata dei formatori.
Educare è un atto d'amore. E l'amore è esigente, chiede di impegnare le migliori risorse.
I giovani, ha detto ancora, hanno bisogno di qualità dell'insegnamento e insieme di valori, non solo enunciati ma testimoniati. Infine il pontefice si è soffermato sulle istituzioni educative.
Occorre che non si isolino dal mondo, ma sappiano entrare con coraggio nella reopoca delle culture attuali e porsi in dialogo consapevoli del dono che hanno a offrire a tutti.
Anche l'American Jewish Committee, guidato dal rabbino David Rosen, è stato in udienza da Papa Francesco nella settimana appena trascorsa.
La dichiarazione del Concilio Vaticano II Nostra Aetate è ancora oggi il punto di riferimento delle nostre relazioni con i fratelli maggiori. Lo ha detto il Papa ai membri dell'American Jewish Committee, organizzazione che negli anni, ha sottolineato, ha dato un importante contributo al dialogo tra ebrei e cristiani. A partire dalla Nostra Aetate, ha proseguito, si è sviluppata con rinnovato vigore la riflessione sul patrimonio spirituale che costituisce il fondamento del nostro dialogo.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.